Allora, ben trovati a tutti e buona domenica. La prima delle tre parti in cui si articola il catechismo che stiamo seguendo è dedicata alla figura di Gesù Cristo. È strategico questo inizio. Noi non possiamo accedere alla conoscenza di Dio e alle cose che hanno a che fare con Dio, il tutto, se non passando attraverso Gesù Cristo. Non è un caso che si parli di fede cristiana, altrimenti i discorsi su Dio o i pensieri si involano su sentieri che possono anche essere nobili per il ragionamento, ma si discostano da questa porta di accesso al mistero di Dio che è Gesù Cristo. Le tre sezioni che compongono questa prima parte considerano anzitutto il suo messaggio, quindi i fatti della sua vita, il modo con cui lui ha vissuto e infine la profondità del mistero che nella sua vita si rivela. Anche questo è logico e corrisponde alle forme con cui noi accediamo alla conoscenza delle altre persone. Le ascoltiamo, vediamo come vivono ed entriamo nella profondità della loro persona. Domenica scorsa e questa domenica sono dedicate al messaggio di Gesù, a quello che lui ha annunciato. E se dovessimo stringere con una frase, è la prima che compare sulla bocca di Gesù secondo il Vangelo di Marco, questi due capitoli, dovremmo dir così: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Si annuncia la salvezza da parte di Gesù, e questo è stato considerato domenica scorsa. Qual è il tipo di coinvolgimento che ne deriva per la vita degli uomini? Ed è quello che considereremo quest'oggi. È espresso così il tipo di coinvolgimento: convertitevi e credete al Vangelo. Si tratta di polarizzare la propria vita, di orientarla rispetto al Vangelo, di credere, cioè di affidarsi al Vangelo che è stato annunciato, quello per cui il regno dei cieli è vicino, il tempo è compiuto. E questo regno dei cieli, questo farsi presente di Dio nella storia degli uomini, avviene attraverso Gesù. Ora, ciò che è avvenuto, come coinvolge, che cosa esige come svolgimento da parte degli uomini? La conversione, affinché si possa credere. E il termine originale greco per dire la conversione potrebbe essere tradotto così: cambio di mentalità, metanoia. Si tratta di mutare il modo di pensare, di affrontare la vita così come è comunemente vissuta. L'immagine fisica è quella della conversione a U. Appunto, noi stiamo procedendo in una direzione, si tratta di invertirla in modo tale da affidare la vita, da appoggiare la vita sulla presenza di Dio in Gesù. E questo è descritto come anzitutto una liberazione da. Questo nuovo modo di comprendere la vita, che è possibile perché il Signore si fa presente, ci libera da che cosa? Anzitutto dalla bramosia di possedere nei confronti dei beni che pur servono per vivere. Ci si potrebbe atteggiare come a ciò che dà sicurezza alla nostra vita, e allora la brama del possesso diventa una forma di assicurazione. Se è lì che io affido la mia vita, allora più sono, più li posseggo e più sarò assicurato. La conversione ci permette di fuoriuscire da questa sorta di schiavitù dei beni materiali per accedere a una forma di condivisione dei beni materiali. Così pure vi è una libertà che viene data dalla sete di potere. Noi viviamo in relazioni con gli altri. Ora, la relazione con gli altri potrebbe essere vissuta cercando di stabilire su di loro un potere. Allora la conversione libera da questa forma di dominio e induce un rapporto che sia all'insegna del servizio degli altri, che consenta di far bene alla loro vita e non di sottrargliela. Ancora, la conversione descritta in riferimento agli affetti familiari. Potrebbe essere che anche gli affetti familiari vengano vissuti in una sorta di implosione affettiva, come se lì si potesse trovare la salvezza e il compimento della propria vita. Gesù usa parole anche ruvide, laddove uno immagini che il padre o la madre, il figlio o la figlia siano ciò su cui si appoggia la nostra vita. Cercate prima il regno e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Gli affetti sono destinati ad essere vissuti e arricchiti, ma in quanto alimentati dalla relazione con il Signore. Non vissuti quindi secondo la carne e il sangue, semplicemente sulle dinamiche più immediate, ma su quelle che il Signore consente di vivere. Vi è poi una liberazione dalle angosce di morte che possono attraversare la nostra vita. Le angosce di morte sono molteplici, perché la nostra vita può essere mortificata in tanti modi. Già vivendo si può conoscere la morte. E poi vi è quella forma di angoscia che resta come sottofondo e che emerge in taluni momenti, che è quello del perdere la vita. Ecco, la conversione, mettendo in rapporto con colui che l'ha attraversata la morte ed è risorto, consente di passare dalle angosce della morte alla speranza di vita. E infine vi è una liberazione, una libertà dal legalismo religioso, da una concezione della religione contrattuale e impersonale, per la quale se tu corrispondi e obbedisci a certe regole, allora ottieni il premio, altrimenti sei castigato per il tuo comportamento cattivo. La conversione induce a superare il legalismo e a riconoscere che l'autentica legge, quella che il Signore consente di vivere, è la legge dell'amore. Di comprendere l'amore come legge, piuttosto che di soggiacere a una concezione della legge, appunto, impersonale. E allora ecco che la liberazione da tutte queste forme di schiavitù, in qualche modo, consente di essere liberi per, liberati da, in ordine all'essere liberi per che cosa? Anzitutto, Catechismo presenta per la comunione con il prossimo. Sì, perché la relazione col Signore vissuto consente una nuova forma di familiarità. Allora anche quelle parole che noi impariamo vivendo certi rapporti, padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, assumono una nuova coloritura. La comunione con gli altri, che è possibile perché il Signore consente di viverla, danno origine a una nuova familiarità. È una nuova familiarità che non è idealistica. Si litiga anche nelle comunità legate al Signore Gesù, nelle comunità cristiane. E tuttavia ci si perdona. Il perdono è uno dei segni più inequivocabili che la comunione con gli altri è vissuta all'insegna del Signore Gesù. In questo senso gli uomini, i cristiani, non si differenziano dagli altri perché non litigano, ma perché perdonano, essendo la bussola che guida la loro relazione il comandamento nuovo di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, così amatevi. E sappiamo che il suo amore giunge sino lì, sino ad essere non semplicemente dono della propria vita per gli altri, ma iperdono, dono potenziato, perdono. La comunione con il prossimo vissuta in questi termini, come familiarità nuova, è d'altra parte possibile perché si è in comunione con Dio. Si può essere fratelli nella misura in cui si è generati dai medesimi genitori. Allora la libertà da tutte quelle forme di schiavitù consente di vivere la comunione con gli altri, ma anche una comunione con Dio, che è la comunione dei figli con i propri genitori. E in questo senso Gesù dischiude una nuova figliolanza, come una nuova familiarità nei confronti del prossimo, una nuova figliolanza nei confronti di Dio. Anzi, per certi versi, concepirsi come figli in rapporto a Dio, comprendendolo come padre, è una novità consistente. E c'è di più, che Gesù introduce in un rapporto con Dio che è ancor più che quella del padre, è quella del papà. Sappiamo per la testimonianza dei Vangeli che Gesù utilizza anche questo termine, Abba, che è l'evocazione di un rapporto di grande intimità e di tenerezza che evoca necessariamente le tonalità anche della maternità. Tutto questo lo troviamo espresso nelle prime due parole della preghiera che Gesù ci ha lasciato, non a caso per educarci a entrare in questa nuova forma di figliolanza e di familiarità. Padre nostro. Dio è Padre, cioè Dio è colui che genera la nostra vita, che ci consente di essere figli suoi, ed è un Padre comune. Non diciamo Padre mio, recitando la preghiera di Gesù, ma Padre nostro. Ecco, questo è il contenuto di questo capitolo che, come siamo abituati, lasciamo alla vostra migliore lettura. Le schede sono due anche quest'oggi, una con le soluzioni della puntata precedente, l'altra con i quesiti per la puntata appena rappresentata. Troverete, a differenza delle domande, che non prevedono solo tre risposte e quindi se ne sceglie una, ma più risposte. Ecco, in quel caso potete scegliere più risposte. Ricordo ancora che questa scheda è fatta non tanto perché si possa stralciare le domande e ragionarci sopra, ma per costringere in qualche modo ad andare sul testo e a considerare bene che cosa c'è scritto. Quindi nelle soluzioni trovate anche indicato il paragrafo a cui ci si riferisce. Detto ciò, può sempre essere che ci sia qualche errore e quindi segnalatelo. Buona domenica.